File 32. Pagina 236. Fin dall'inizio Radio Vittoria era stata sotto la responsabilità esclusiva di Cervo. Nessuno, tranne l'operatore radio e il suo esperto di codici segreti, sapeva dove era installata o come venivano mandati e ricevuti i messaggi. Maurizio si offrì di ospitare in casa propria l'agente americano, punta di diamante dello spionaggio alleato all'interno del territorio italiano occupato dai tedeschi. Chi mai, disse sorridendo Maurizio a Peter, sospetterebbe di trovare un ufficiale americano dell'OS nel letto di un poliziotto fascista? Così fu fatto, e Tompkins venne ospitato in casa Giglio in piazza della Gancia 1, ultimo piano, nella piccola e immacolata stanza della sorella di Cervo. Mettendo a disposizione varie volte la propria abitazione per le riunioni di coordinamento operativo e utilizzando a sprezzo del pericolo la motocicletta di servizio nella Roma occupata, Maurizio fu un tramite prezioso tra l'OS e la resistenza romana. Nei primi giorni del gennaio 1944 egli collaborò come ufficiale di collegamento dell'OS con i partigiani del Movimento Comunista d'Italia di Tor Pignattara per organizzare un servizio di informazioni sul transito dei mezzi tedeschi diretti al fronte sud. I GAP dell'ottava zona gli misero a disposizione alcuni appartamenti per l'installazione delle radio. La sua biografia riporta che egli cadde per l'imprudenza di un compagno, ma in effetti fu tradito per la delazione del doppio giochista agente Bonocore, uno dei migliori informatori secondo Koch, il 17 marzo 1944, mentre raggiungeva in motocicletta il suo attendente Giovanni Scottu, che si trovava su un galleggiante del Ministero delle Finanze presso Ponte Risorgimento, lato Piazza Montegrappa. Lì era stata installata una rice trasmittente collegata con Tompkins. Con l'ausilio di Monsignor Desiderio Nobels, responsabile dell'organizzazione clandestina della Marina, in stretta collaborazione con i GAP dell'ottava zona, una seconda radio era stata nascosta nella chiesa di Sant'Agnese in piazza Navona. L'OS di Giglio aveva installato altre radio, come nella caserma di polizia di via Guido Reni, che ora porta il suo nome, in via Vittorio Veneto, e nella chiesa di San Carlo al Corso, queste ultime due in appartamenti di fronte agli alberghi occupati dal comando germanico. Con Giglio e Scottu venne arrestato il guardiano del barcone della Banca d'Italia, Luigi Mastro Giacomo, fucilato anch'esso alle Ardeatine. Egli, oltre a nascondere armi in un terreno, permise a Giglio di installare la radiotrasmittente nel barcone. L'arresto di Maurizio fu opera della banda Koch, che lo tradusse alla pensione oltremare. Gli aguzzini per 6 giorni non risparmiarono alcun genere di tormenti e di lusinghe, purché rendesse noti i nomi dei collaboratori, la cui vita dipendeva unicamente dalla sua forza di tacere. Ma Giglio se ne assunse tutte le responsabilità. Questo gesto salvò in effetti molti compagni, nonché lo stesso Tompkins. Avrebbero potuto salvarsi facendo il mio nome, affermando che aveva fatto il doppio gioco per suo padre nell'Ovra e che si era infiltrato nella rete nemica. Tompkins. Il precipitare degli eventi, legati essenzialmente all'azione di via Rasella, impedirono a Tompkins di eseguire il previsto blitz per liberare il suo valido collaboratore. Anche il padre di Maurizio, ufficiale della polizia segreta fascista, tentò di far liberare suo figlio, perorando la causa presso il questore Caruso, ma nel frattempo il giovane sottotenente era già stato ucciso. Alle Ardeatine Maurizio dovette essere trasportato a braccia per l'estrema debolezza del suo fisico. Il suo corpo martoriato venne identificato solo a metà agosto del 1944. Unico Guidoni. Militante del Movimento Comunista d'Italia e abitante in via Giuseppe Confalonieri in Prati, aveva studiato al liceo Marcantonio Colonna, dove insegnava Don Morosini. Fu uno degli ideatori dell'esperienza di Grotta Rossa, scuola di pensiero marxista-leninista fondata in pieno periodo clandestino il 23 dicembre 1943. La scuola era anche un luogo di rifugio contro le spie che si infiltravano nelle formazioni partigiane e di ascolto delle trasmissioni radio alleate. Grotta Rossa erano immense grotte sotterranee di epoca romana, situate nel centro della città, in via Carlo Alberto, prossima a Santa Maria Maggiore. Vi si accedeva tramite un'officina di fabbro, attraverso un ingresso abilmente celato, poi si scendeva una rapida scaletta. Il titolare dell'officina era un fedele militante del movimento, tale Diego, dai martiri viterbesi alle fosse ardeatine. Grotta Rossa venne smantellata a metà marzo 1944, dopo l'arresto di Eusebio Troiani. Guidoni era nel contempo partigiano di prima linea in Sabine nel Viterbese e divulgatore di Bandiera Rossa e di altri materiali antifascisti. Egli fu arrestato il 23 gennaio nella latteria di Sant'Andrea delle Fratte, fatale ad altri patrioti. Trattenuto per un mese in via Tasso, cella numero 5, fu imputato nel processo ad Aladino Govoni e dopo la sentenza rinchiuso a Regina Celi. Negli interrogatori avvenuti durante il processo, Unico stupì per le sue idee filosofiche persino i suoi accusatori, i quali all'inizio si erano convinti della bontà filosofica e politica delle sue idee. Con il suo carattere, specialmente con il suo pensiero, aveva conquistato anche il nemico, dai nostri martiri. Da ciò la ragione della mite condanna inflittagli, 2 anni di lavoro forzato in Germania. Il suo calvario, tuttavia, doveva concludersi alle fosse ardeatine, perché su disposizione di Kappler Guidoni era stato inserito tra i 50 dal questore Caruso nella necessaria lista dei 320. Domenico Iaforte, originario di Sora, Frosinone, Domenico detto Menicuccio, aveva imparato dal padre il mestiere di calzolaio. Si trasferì a Roma, favorito per avere il fratello residente nella capitale. Chiamato alle armi nella Grande Guerra e ritornatone ferito ad un piede, riprese la sua attività, in cui era diventato un vero artista. Dopo il 1940, pur seguitando ad essere calzolaio, divenne nel contempo portiere nel suo stabile di Via della Stelletta, e questo forse lo ha coinvolto in avvenimenti più grandi di lui, in quanto veniva considerato responsabile di ciò che avveniva, o forse si tramava nel palazzo. E questo è stata la causa prima del suo arresto e quindi della sua morte. Guglia. Presso l'Anfim, nella scheda di Domenico, fu scritto: Partito politico clandestino. Comunista. PC o Movimento Comunista d'Italia. È stato arrestato il 15 marzo in casa sua, in via della Stelletta 20. Era il portiere dello stabile. Fu preso il 15 marzo alle ore 21:30. Io, nipote Iaforte Cesare, spesi lire 5.000 per farlo uscire, ma non ottenni niente. 2 sono le possibili interpretazioni sui motivi del suo arresto: che nel palazzo in cui era portiere si tenessero riunioni politiche clandestine e che fosse stato denunciato a causa di una delazione infondata basata su conversazioni serali in una vicina trattoria, vedi Giustiniani e Petrelli. I vecchi amici esclusero la sua partecipazione alla lotta attiva, essendosi forse limitato a parlare un po' troppo liberamente in un locale pubblico. Guglia. Rilasciato, venne di nuovo arrestato a seguito degli eventi di Via Rasella, dopo che in un pozzo nero vennero rinvenute delle armi. Un suo carissimo amico, artigiano di Via della Stelletta, così lo descrisse: «Era una persona che ci si poteva parlare. Parlava ciociaro, era un bonaccione. Qualche volta andava qui vicino all'osteria e si faceva un bicchiere. Era solo. S'accontentava di una pagnottella e la bagnava con qualche bicchieruccio di vino. Forse una sera qualcuno l'ha spinto a dire qualche parola di più, una retata all'osteria. Eroe inconsapevole, quindi. Tuttavia, il nipote Cesare, con comprensibile e giustificata enfasi affettiva, nella lapide apposta nel 1945 in sua memoria, lo definì spirito libero e indomito, pensando che Menicuccio, invalido della Grande Guerra, non si era adattato al fascismo ed aveva professato le sue idee comuniste militando durante l'occupazione nazista nella Brigata Garibaldi. Guglia. Candido Manca. Originario di Doglianova, Cagliari, il brigadiere dei carabinieri Manca era aggregato alla compagnia Squadra Reali, che aveva sede in via Serchio, non lontano dalla sua abitazione di via Chiana. Dopo l'armistizio fece parte del fronte militare clandestino di Roma, su invito del generale Filippo Caruso, che gli chiese di entrare nell'organizzazione clandestina dei carabinieri, Ci servirebbe una persona come lei, gli disse il generale. Così Manca, insieme ad altri 30 commilitoni, entrò in quella complessa struttura, alle dipendenze del tenente Romeo Rodriguez Pereira. Il 7 ottobre era sfuggito all'arresto dei carabinieri da parte dei tedeschi. Come ricorda la sua biografia ufficiale, Manca portava a termine tutte le numerose azioni di guerra assegnategli, sprezzante del pericolo. In una sua relazione redatta dopo la guerra, Caruso scrisse del brigadiere Manca: «Seppe procurare utili notizie di indole militare attraverso ricognizioni eseguite nelle immediate retrovie nemiche, intensamente bombardate e mitragliate, e seppe anche, in momenti di maggior tormento, infondere fede e coraggio ai suoi subordinati. E l'ascendente che egli esercitava era tale che tutti lo avrebbero seguito nelle azioni più pericolose. Contu». Egli si occupò anche di contabilità, divenendo il ragioniere capo del fronte. Il 10 dicembre 1943, mentre si trovava nell'ufficio dell'industriale Realino Carboni, in via della Mercede 42, per ritirare dei fondi per il sostentamento dei militari, fu arrestato e condotto via Tasso. Dopo 3 giorni fu trasferito a Regina Celi, terzo braccio, cella 353, insieme allo stesso Rodriguez Pereira e a Genserico Fontana, dove rimase fino al 24 marzo. Dal carcere così scrisse alla moglie: «Non ho commesso alcun reato, dunque vedrai che presto tornerò da voi, salvo che sia reato mantenere un giuramento sacro ed amare la patria. In tal caso sono assai colpevole e lieto di esserlo». Avagliano Le Moli. Il 6 agosto 1945, su iniziativa del Ministero dei Lavori Pubblici e della Direzione Generale della Viabilità Statale, in via Chiana 35 venne scoperta la lapide in memoria di Candido Manca, applicato a contratto della soppressa azienda autonoma statale della strada. Grazie alle istanze presentate dal generale Caruso, la medaglia d'argento concessa a Manca nel 1945 venne commutata in medaglia d'oro con decreto presidenziale del 7 dicembre 1951. Alberto Marchesi, volontario nella Grande Guerra come bersagliere, si congedò nel 1919. Tornato alla vita civile, fu assunto al Ministero delle Poste e Telegrafi, da cui fu licenziato d'autorità nel 1925 per la sua attività politica nel Partito Comunista. Nell'aprile del 1927 gli ritirarono la licenza di trattoria perché nel locale si svolgevano convegni comunisti. Dopo l'8 settembre organizzò una formazione partigiana forte di 150 uomini, alla quale dette il nome di Battaglione Volga. Questa era collegata all'organizzazione militare del PC, che pur nelle differenziazioni ideologiche era la più attiva nell'ambito della lotta armata nella capitale. I comunisti sono i primi a dividere la città in 6 zone, divenute poi 8. In ogni zona predispongono gruppi di azione con armamento leggero, i GAP, diretti da antifascisti vecchi e nuovi di provata esperienza e capacità, reduci dal confino e dalla galera. I primi depositi che servivano a rifornire reparti armati sorsero ovunque, anche in abitazioni private, come quella di Alberto in via della Scrofa. Marchesi era diventato di nuovo un oste, era proprietario di una trattoria a Casareccia in via d'Ascagno, dove venivano letteralmente sfamati molti compagni. Sorridente, sereno, bonario, aveva dentro di sé la grandezza dei popolani di Roma, Bentivegna. Il 12 marzo i compagni Capponi e Bentivegna si recarono in via d'Ascagno. L'osteria era deserta e la moglie Antonietta in lacrime. 4 SS erano entrate, si erano fatte servire da mangiare e poi avevano portato via Alberto. Carla e io arrivammo nella sua trattoria pochi minuti dopo che i tedeschi lo avevano preso. I nazisti lo condussero a via Tasso, dove fu massacrato di botte, ma dalle sue labbra non uscì mai un nome, una parola. Nella cella dove fu rinchiuso scrisse con il sangue: «Giorgio, pensa a mamma». Fu portato alle fosse 12 giorni dopo l'arresto, con le costole fratturate e cieco da un occhio. L'arresto di Marchesi portò alla necessità di ristrutturare l'organizzazione, passando alla fabbricazione autonoma e al rifornimento di esplosivi e bombe nell'ambito cittadino, A ciò provvide la Santa Barbara di Labò e Mattei in via Giulia, prima del loro arresto. Dopo la liberazione di Roma, Antonietta riconobbe per strada e fece arrestare l'interprete Bertoni, un giovane dal viso duro antipatico, Zingarelli, che operava nel braccio tedesco della Lungara. Ernesto Micheli, un altro umile lavoratore ucciso alle Fosse Ardeatine, e Micheli, di professione in bianchino, già combattente nella Grande Guerra. Anche lui male si adattò all'avvento del fascismo e aderì al Movimento Comunista d'Italia, nella cui organizzazione divenne capo servizio. Fu arrestato dalla milizia fascista la mattina del 24 marzo come remo perpetua. Egli non fu detenuto perché la sua persona servì a raggiungere il numero dei 320, come venne citato nella biografia del movimento. L'epigrafe ad Ernesto è chiaramente errata ai fini del computo finale definitivo dei trucidati ardeatini, ma la memoria fu evidentemente apposta durante il periodo giugno-luglio 1944, in cui la tragica lista dei caduti, vedi di Veroli, indicava in soli 320 martiri il numero degli uccisi dai nazisti. Armando Ottaviano, originario della provincia di Chieti, si trasferì da ragazzo con tutta la numerosa famiglia nella capitale, dove frequentò dapprima l'Istituto Tecnico Duca d'Aosta di via Taranto e poi il ginnasio liceo a Augusto, per iscriversi poi alla facoltà di lettere e filosofia. Gli studi assidui lo portarono poco a poco a condividere le idee rivoluzionarie. La sua tesi di laurea, Francesco IV di Modena e congiurati nel 1931, ora esposta al Museo della Liberazione in via Tasso, nella prigione nazista fu rinchiuso nella cella numero 1 del secondo piano, rispecchia la sua adesione alla lotta clandestina. Infatti egli volle distinguere il vero dal falso e tenere in fondo una breve storia della pratica rivoluzionaria di allora, che caso strano si ripeté in Italia nel periodo clandestino e che furoreggiò addirittura in Russia. Ottaviano era consapevole di tale rivoluzione e a lei mirava di già con tutte le sue forze. La tesi venne quindi intesa come occasione di comunicare le proprie idee, registrare ovvero le prime note della pratica rivoluzionaria in Italia. Del resto, Ottaviano non fa altro che trarre motivo da ogni cosa, pur di far paragoni continui tra la situazione di allora e quella che era stata creata dal ventennio fascista, dai nostri martiri. Concretizzato il proprio pensiero politico, si dedicò alla lotta clandestina, aderendo al Movimento Comunista d'Italia. In questo movimento svolse compiti di ufficiale di collegamento tra la formazione Matteotti di Tuscania e la banda Valenti insediata a Tarquinia. Tale incarico venne assegnato ad Ottaviano dopo l'arresto di Nicola Stame. Il 15 marzo 1944 partì da Tuscania per recarsi a Roma, allo scopo di prelevare materiale e prendere istruzioni. Verso mezzanotte arrivò nella sua casa di via Albalunga 21. E alle 3 di notte gli squadristi fascisti della banda Koch fecero irruzione nella casa. In realtà essi cercavano il padre di Armando, segnalato da un delatore. La traduzione di Armando a via Tasso, le torture inflittegli e successivo suo trasferimento a Regina Coeli per ulteriori accertamenti avevano anche lo scopo di rintracciare il nascondiglio del padre, antifascista perseguitato politico dal regime e ricercato poi da nazisti. Oltre che presso l'abitazione romana di via Albalonga, Armando è ricordato anche dai cittadini di Tuscania, da dove partì per l'ultima missione. Francesco Pepicelli e Mario Aipel. Ai mercati di Traiano, in via 4 novembre, prevalentemente di notte, si riuniva la banda Fossi, facente parte del fronte militare clandestino di Roma, banda Caruso. Di essa facevano parte, oltre a questi valorosi sottufficiali, quattro capitani, un sergente e Giordano Bruno Ferrari. I nostri due sottufficiali, Francesco Pepicelli, maresciallo d'alloggio dei Reali Carabinieri, e Mario Aipel, maresciallo ordinario dell'arma di artiglieria, si distinsero per molte azioni di sabotaggio a Roma e nel Lazio, eseguite dai primi giorni dell'occupazione tedesca sino al momento del loro arresto da parte delle SS. Furono catturati insieme il 17 marzo per la solita delazione di un infiltrato e condotti a Via Tasso, dove sopportarono le torture pur di non rivelare i nomi dei comandanti del fronte militare e quelli dei compagni, paghi di aver compiuto il proprio dovere verso la patria oppressa con l'olocausto della vita. Scheda Anfim. Tutti i membri della Fossi, fucilati a Forte Bravetta e alle Fosse Ardeatine, furono ricordati durante una solenne cerimonia religiosa il 23 luglio 1944 nella chiesa di San Carlo al Corso. Oltre che ai mercati traianei, Pepicelli è ricordato insieme ai commilitoni trucidati dai nazisti anche presso la Legione Carabinieri Lazio in Piazza del Popolo. Pagina 243.